ad alta voce. Marco Cavalcoli legge «Ma gli androidi sognano pecore elettriche?» di Philip Dick.
Una volta dentro l'edificio del CONDAP, Rick Deckard spense la torcia elettrica. Guidato dalle fioche lampadine incassate a intervalli nelle pareti, avanzò lungo il corridoio mentre la sua mente lavorava. Il cervello di gallina sa che sono androidi. Lo sapeva già, prima che gli dicessi qualcosa. Però non capisce. D'altra parte, chi lo capisce? Lo capisco forse io. L'ho mai capito. E uno di loro sarà il doppione di Rachel, riflette. Magari lo speciale ha vissuto con lei. Chissà se gli è piaciuto. Si chiese. Forse era proprio quella che lui aveva paura gli facesse a pezzi il ragno. Potrei tornare indietro e prendermi quel ragno, pensò. Non ho mai trovato un animale selvatico vivo. Deve essere un'esperienza fantastica. Abbassare lo sguardo e vedere qualcosa di vivo che sgattaiola via. Magari un giorno succederà anche a me quello che è successo a lui. Si era portato dietro un'apparecchiatura d'ascolto dalla macchina. La montò subito. Un sensore rotante e un mini schermo a bolla. Nel corridoio silenzioso lo schermo non indicava nulla. Su questo piano non c'è niente, Deckard disse tra sé. Spinse il selettore della verticale. Su quell'asse il sensore captò un debole segnale. Sono di sopra. Raccolse l'apparecchiatura e la ripose nella borsa. Quindi cominciò a salire le scale per andare al piano successivo. Nell'ombra l'attendeva una sagoma. «Se fai una mossa ti ritiro», esclamò Rick. Era il maschio. Era lì, in agguato, per lui. Il cacciatore stringeva forte la torcia laser tra le dita contratte, ma non riusciva ad alzarla e puntarla. Era stato colto di sorpresa, scoperto troppo presto. «Non sono un androide», disse la sagoma. «Mi chiamo Mercer». Uscì in una zona illuminata. «Vivo in questo edificio per via del signor Isidor. Lo speciale con il ragno, ci hai appena parlato, lì fuori». «È vero che ora sono fuori dal mercerianesimo?» chiese Rick. «Come ha detto quel cervello di gallina, a causa di quello che sto per fare nei prossimi minuti?» «Il signor Isidor parlava per sé, non per me», disse Mercer. «Quello che fai deve essere fatto, te l'ho già detto». Alzò una mano e indicò con un dito le scale alle spalle di Rick. «Sono venuto a dirti che uno di loro è dietro di te, sulle scale che vanno di sotto e non nell'appartamento. È il più difficile dei tre e devi ritirarlo per primo». La voce anziana e frusciante assunse un improvviso fervore. «Svelto, signor Deckard, sulle scale!» Torcia laser pronta, Rick si voltò di scatto e si accovacciò per fronteggiare la rampa di scale. Una figura femminile stava salendo agilmente e lui la conosceva. La riconobbe e abbassò la torcia laser. «Rachel?» mormorò perplesso. «Possibile che l'avesse seguito con la sua aeromobile, che l'avesse pedinato fin qui. Perché poi?» «Tornatene a Seattle, lasciami in pace. Mercer mi ha detto che devo farlo». Ma poi vide che non si trattava di Rachel. «Per quello che siamo stati l'uno per l'altra», disse l'androide avvicinandosi a lui con le braccia tese davanti a sé, come per abbrancarlo. «I vestiti», pensò lui, «c'è qualcosa che non va. Però gli occhi sono gli stessi. E ce ne sono altri come questo. Ce ne possono essere legioni come lei, ognuna con il proprio nome, ma tutte Rachel Rosen. Rachel, il prototipo, usato dai fabbricanti per proteggere gli altri». Le sparò mentre lei, con fare implorante, si stava per gettare su di lui. L'androide esplose e alcune parti schizzarono via. Rick si coprì la faccia, ma poi guardò ancora e vide la torcia laser che lei nascondeva rotolar via verso le scale. L'involucro metallico cadde rimbalzando, gradino dopo gradino, e il rumore riecheggiò sempre più lento e lontano. «Il più difficile dei tre», aveva detto Mercer. Si voltò a scrutare la penombra in cerca di Mercer. Il vecchio era sparito. «Possono perseguitarmi con tante Rachel Rosen fino a che non muoio», pensò. oppure finché questo modello non diventa sorpassato, qualsiasi cosa arrivi prima. E ora andiamo a sistemare gli altri due, si disse. Uno di loro non è nell'appartamento, gli aveva detto Mercer. Si rese conto d'un tratto che Mercer lo aveva protetto. Si era manifestato e gli aveva portato aiuto. La donna, cioè, la cosa, mi avrebbe senz'altro beccato, si disse, se Mercer non mi avesse messo in guardia. Adesso posso fare il resto da solo, si rese conto. Questo era quello impossibile. Lo sapeva che non sarei stato in grado di farlo, ma ormai è fatta. Tutto finito in un attimo. Ho fatto quello che non potevo fare. Ora i Beti li posso stanare con il sistema standard. Saranno un osso duro, ma mai duro come questo. Rimase in piedi da solo nel corridoio vuoto. Mercer lo aveva lasciato perché ormai aveva compiuto la sua missione. Rachel, o meglio, Pris Stratton, era stata fatta a pezzi e ora non restava che lui. Ma altrove, nell'edificio, c'erano i Beti e loro sapevano. Avevano percepito quello che lui aveva fatto qui. Probabilmente a questo punto cominciavano ad aver paura sul serio. Questa era stata la loro reazione alla sua presenza nell'edificio. Ci avevano provato. Senza Mercer ci sarebbero riusciti. Ora, per loro, era arrivato l'inverno. Questa faccenda la devo chiudere alla svelta, pensò. La missione che devo compiere. Si mise a correre lungo il corridoio e tutto a un tratto la sua apparecchiatura di allarme registrò la presenza di attività cefalica. Aveva individuato l'appartamento. Ora non c'era più bisogno di tutti quegli strumenti. Se ne sbarazzò e bussò alla porta dell'appartamento. Da dentro rimbombò una voce d'uomo. «Chi è?» «Sono il signor Isidore», disse Rick. «Fammi entrare perché io mi sto prendendo cura di voi e due di voi sono donne». «No, questa porta non l'apriamo», disse una voce femminile. «Ma io voglio vedere Buster Friendly al televisore di Pris», insistette Rick. «Ora che è riuscito a provare che Mercer non esiste, è importante seguire il suo programma». «Io guido il furgoncino della clinica per animali Van Ness, di proprietà del signor Hannibal Sloat», si sforzò di balbettare. «Allora, volete aprire questa porta? L'appartamento è mio». Rimase in attesa e pian piano la porta si aprì. All'interno dell'appartamento buio intravide delle sagome indistinte. Due. Quella più piccola, la donna, gridò: «Ci deve prima sottoporre ai test!» «Troppo tardi», disse Rick. La sagoma più alta prima cercò di richiudere la porta, poi tentò di mettere in funzione un qualche congegno elettronico. «No», gridò Rick, «sono già entrato». Lasciò che Roy Beatty facesse fuoco una volta. Evitò di sparare finché non sentì il raggio laser sfiorarlo mentre si contorceva per schivarlo. «Ora che mi avete sparato avete perso i vostri diritti legali. Avreste dovuto obbligarmi a sottoporvi alla prova Voigtkampf, ormai non vale più». Ancora una volta Roy Beatty gli sparò un raggio laser, ma lo mancò di nuovo e gettò la torcia. Quindi si diede alla fuga all'interno dell'appartamento, forse in un'altra stanza, lasciandosi dietro il congegno elettronico. «Ma come mai Pris non ti ha beccato?» chiese la signora Beatty. «Pris non esiste», rispose lui. «Ci sono solo tante Rachel Rosen, una copia dopo l'altra». Si accorse che nella mano, appena visibile, anche lei stringeva una torcia laser. Roy Beatty doveva avergliela lanciata. Voleva attirarlo sempre più dentro l'appartamento in modo che Irmgard potesse poi prenderlo alle spalle, sparandogli alla schiena. «Mi dispiace, signora Beatty», disse Rick e fece fuoco su di lei. Nell'altra stanza Roy Beatty lanciò un urlo angosciato. «E va bene, tu l'amavi, ma anch'io amavo Rachel. E perfino lo speciale amava l'altra Rachel». Detto questo, Rick sparò anche a Roy Beatty. La grossa carcassa dell'uomo si gettò di scatto in avanti. Poi crollò a terra come una pila troppo alta di tanti oggetti fragili e separati. Andò a sbattere contro il tavolo della cucina e si trascinò dietro piatti e stoviglie. I circuiti dei riflessi lo fecero fibrillare e contorcersi per un po', ma ormai era morto. Rick lo ignorò. Non vedeva quel corpo, come non vedeva quello di Irmgard Beatty vicino alla porta d'ingresso. «Ho beccato anche l'ultimo», si rese conto ad un tratto. «E con questo oggi sono sei, quasi un record. E ora non ce ne sono più e posso tornarmene a casa da Iran e dalla capra. E una volta tanto avremo abbastanza soldi». Si lasciò cadere sul divano. e dopo un po' che se ne stava lì, in mezzo al silenzio dell'appartamento, tra gli oggetti immobili, il signor Isidor, lo speciale, apparve sulla porta. «Meglio non guardare», gli disse Rick.
«L'ho vista laggiù, sulle scale. Pris».
Lo speciale stava piangendo. «Non se la prenda tanto a cuore», gli consigliò Rick. Si alzò in piedi, ma fu colto da vertigini, si reggeva a fatica. «Dov'è al telefono?» Lo speciale non disse niente, non si mosse, rimase lì impalato. Perciò Rick si mise a dar la caccia al telefono da solo, lo trovò e fece il numero dell'ufficio di Harry Bryant. «Bene», disse Harry Bryant, appena Rick ebbe finito di fare rapporto. «Beh, ora vate a riposare un po'. Mandiamo subito una macchina a raccogliere i tre corpi». Rick Deckard riagganciò. «Gli androidi sono stupidi», disse allo speciale, sfogando la sua rabbia. «Roy Beatty non riusciva a distinguere me da te. Credeva fossi tu alla porta. La polizia ripulirà questo posto. Perché non ti trasferisci in un altro appartamento finché non finiscono? Non vorrai mica stare con questi avanzi».
«Me ne vado da questo palazzo», disse Isidor. «Mi trasferisco in centro, dove c'è più gente».
«Mi pare ci sia un appartamento libero dove abito io», l'informò Rick.
«Non mi va di abitare vicino a lei», balbettò Isidor.
«Comunque va di sopra o esci, non rimanere qui dentro». Lo speciale, non sapendo che fare, vacillò un po'. Tutta una serie di espressioni gli attraversarono il volto, poi girò sui tacchi e uscì dall'appartamento, lasciando Rick da solo. «Che razza di mestiere mi tocca fare?» pensò Rick. «Sono un flagello, come la carestia o la peste. Dovunque vado, l'antica maledizione mi segue. Come ha detto Mercer, mi si chiede di fare quel che è sbagliato. Tutto quel che ho fatto è sbagliato, sin dall'inizio. Comunque, è ora di andare a casa. Magari dopo un po' che me ne sarò stato lì insieme a Iran riuscirò a dimenticare». Quando arrivò al suo palazzo, Iran gli venne incontro sul terrazzo. Lo guardava con un'espressione strana. Sembrava sconvolta. In tanti anni che stavano insieme, non l'aveva mai vista in quello stato. Le mise un braccio attorno alle spalle e disse: «In ogni modo è finita. Sai, ci ho riflettuto su parecchio. Forse Harry Bryant mi può assegnare a un...» «Rick», disse lei, «ti devo dire una cosa. Mi dispiace, ma la capra è morta». Chissà perché, la cosa non lo colse di sorpresa. Lo fece solo sentire ancora peggio, un'ulteriore aggiunta alla quantità di peso che lo opprimeva da ogni parte. «Credo ci sia una clausola di garanzia nel contratto», disse. «Se l'animale si ammala entro 90 giorni, il venditore è tenuto a...» «Non era ammalata. Qualcuno...» Iran si schiarì la gola e proseguì con voce strozzata. «Qualcuno è venuto qui, ha preso la capra dalla gabbia e l'ha trascinata sul bordo della terrazza». «E poi l'ha spinta di sotto?» chiese lui. «Sì», annuì lei. «Hai visto chi è stato?»
«L'ho visto benissimo», disse Iran. «Barbour era ancora in terrazza a gingillarsi con il cavallo. È sceso giù a chiamarmi e abbiamo telefonato alla polizia, ma a quel punto l'animale era già morto e lei se n'era andata. Una ragazza giovane, piccolina, magra, dai capelli scuri e grandi occhi neri. Aveva un soprabito a squame di pesce e portava una specie di borsa da postino a tracolla. E non ha fatto niente per evitare di farsi vedere da noi. Sembrava che non le importasse niente».
«No, non le importava niente. A Rachel non gliene fregava niente se la vedevi o meno. Anzi, voleva che la vedessi, così io avrei saputo chi era stato». Rick baciò sua moglie. «E tu sei rimasta qui ad aspettare tutto questo tempo?»
«No, solo da una mezz'ora. È successo poco fa, mezz'ora fa».
Delicatamente Iran ricambiò il bacio.
«È terribile e oltretutto non ha alcun senso».
Rick si voltò verso la macchina che aveva appena parcheggiato, aprì la portiera e si rimise al volante. «No, un senso ce l'ha. E come?» mormorò. «Lei aveva o credeva di avere un motivo per farlo. Un motivo da androide», pensò.
«Ma dove vai? Perché non vieni giù e resti un po' con me? Alla televisione hanno dato una notizia sconvolgente. Buster Friendly sostiene che Mercer è una truffa. Tu che ne dici, Rick? Secondo te è vero?
È tutto vero, rispose lui. Tutto quello che la gente ha sempre pensato è vero. Accese il motore dell'aeromobile.
Ma tu stai bene?
Sto bene, la rassicurò. E sto per morire, aggiunse tra sé. Anche entrambe queste cose sono vere. Chiuse la portiera e mandò un saluto con la mano a Iran. Quindi decollò e sparì ben presto in cielo. Una volta, pensò, avrei visto le stelle, anni fa. Ma ora non c'è altro che polvere. Sono anni che nessuno vede più le stelle, perlomeno non dalla Terra.
Magari me ne andrò da qualche parte dove si vedono ancora le stelle, si disse,
mentre la macchina guadagnava velocità e altitudine. Si allontanò da San Francisco, verso i desolati deserti del nord, in un posto dove nessun essere vivente andrebbe, a meno che non sentisse che la sua fine era vicina.
Portandomi al massimo, è chiaro che vorrei. Zingaro, libero, tutto il mondo ci vede. Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore al massimo, poi sulla testa vi piscerei. Sui vostri traffici, sui vostri
la 23ª puntata de Magli androidi sognano pecore elettriche di Philip Kendra Dick, nella traduzione di Riccardo Duranti, letta da Marco Cavalcoli per Ad Alta Voce, che è a cura di Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi, la regia di Riccardo Amorese, da riascoltare sempre su adaltavoce.rai.it. Oggi più che mai sono tantissimi i titoli a vostra disposizione.